Il discorso della montagna, in 7 giorni. Capitolo 10, paragrafo 3. Dice Gesù: la volontà di Dio è lo strumento che fa di voi fibre inselvatichite, stoffe preziose e preziose lane. Oggi vi sono i materassi a molle e anche ad oghe, ma una volta molti materassi erano imbottiti con crine o lana. Vi era l'uso, periodicamente, di rifare i materassi di lana, scucendone la fodera di tela, rimettendo in ordine all'interno la lana, che nell'inverno si era compressa, rendendo il materasso duro, ricucendone infine la tela. Era un lavoro che facevano le donne di casa, specie nelle campagne, ogni 1 o 2 anni, affidando talvolta il materasso a dei lanaioli cardatori, e stando bene attente che nessuno di costoro cambiasse la buona lana del materasso con altra di meno buona qualità. L'operazione consisteva nel liberarli dalle impurità e districare le fibre tessili, utilizzando degli arnesi, chiamati cardacci, costituiti da 2 asticelle di legno dotate di impugnatura, e irte di chiodi, che, con in mezzo l'ammasso della lana, venivano sfregate l'una contro l'altra per scioglierla e districarla, rendendola vaporosa e morbida. Se la lana avesse potuto parlare, avrebbe urlato dal dolore. A questo proposito, ricordo una spiegazione che il Gesù Valtortiano aveva utilizzato per far comprendere come lavorasse su di noi la volontà di Dio. Gesù, nei suoi dettati, aveva a volte il tono ed il taglio oratorio del Dio, che parla in maniera autorevole ed in un certo senso imponente quando non anche molto severa, ma molto spesso usava ammaestrare la mistica, anima vittima, con un modo di parlare quasi fraterno, da amico, direi anche molto familiare, parlando a lei ma nello stesso tempo a noi, che un giorno avremmo letto i suoi scritti. Comunque, a proposito della nostra anima e del come su di essa agisce la volontà di Dio, Gesù aveva detto alla nostra mistica. Dice Gesù: hai mai visto come fanno coloro che vogliono avere della lana soffice per i loro sonni? Chiamano il materassaio, il quale batte e ribatte la lana finché è tutta una spuma. Più la lana è battuta energicamente e più diviene soffice e pulita, perché la polvere e i detriti cascano al suolo e i bioccoli restano ben mondi e spumosi. Lo stesso, peggio ancora, lo si fa se quella lana la si vuole filare o tessere. Allora entra in opera anche il pettine di ferro, che districa rudemente la lana e la rende stesa come capelli ben pettinati. Così fa chi fila lino e canapa, e persino la seta del bozzolo, per essere usata, deve prima subire il tormento dell'acqua bollente, della spazzola ruvida e della macchina che la torce. Anima mia, se questo è necessario fare per delle fibre naturali onde farsi vesti e giacigli, come non deve farsi lo stesso con la vostra anima per lavorarla alla vita eterna? Voi siete una fibra ben più preziosa del lino, della canapa e della lana. Da voi deve uscire la stoffa di vita eterna. Ma non per imperfezione divina, poiché Dio crea le cose perfette, sibbene per imperfezione vostra, le vostre anime sono selvagge, arruffate, piene di asprezze, di detriti, di polvere, non atte, insomma, ad essere usate per la città divina dove tutto è perfetto. Perciò la previdenza, la provvidenza, la bontà paterna del vostro Dio vi lavora. Con che? Con la sua volontà. La volontà di Dio è lo strumento che fa di voi fibre inselvatichite, stoffe preziose e preziose lane. Vi lavora in 1000 modi, offrendovi delle croci, illustrandovi il bello di una mortificazione e attirandovi con il suo invito a compierla, guidandovi con le sue ispirazioni, mortificandovi col suo paterno castigo, torcendovi con la guida dei comandamenti. Questi, con la loro necessità, che per volgere di secoli non cambia forma e vigore, sono proprio quelli che fanno di voi un filato resistente e regolare, atto a formare la stoffa di vita eterna. Le altre cose, poi, formano la stoffa di vita eterna, e più voi siete docili alla volontà del Signore, e più la stoffa si fa preziosa. Quando poi non solo la seguite con docilità, questa volontà benedetta, che opera sempre per vostro bene, ma con tutte le vostre forze chiedete a Dio di farvela conoscere perfettamente per perfettamente eseguirla, costi quel che costi, e abbia la forma anche più contraria alla vostra umanità, quando agite così la stoffa si orna di ricami come un broccato. Se poi a tutto questo aggiungete la perfezione di chiedere per voi una volontà di dolore per essere simili a me nell'opera di redenzione, allora nel broccato inserite gemme di incalcolabile valore, e della vostra originaria firma imperfettissima fate un capolavoro di vita eterna. Ma, o Maria, quante poche le anime che si sanno far lavorare da Dio! Dio ha per voi sempre mano di Padre perfettissimo nell'amore e opera con intelligenza divina. Sa quindi fino a che punto può calcare la mano e quale dose di forza vi deve infondere per rendervi atti a subire le operazioni divine. Ma quando l'uomo si ricusa al buon Padre, che avete nei cieli, quando si ribella alla sua volontà, quando annulla col peccato i doni di forza che il Padre gli dona, come può il Padre, che è nei cieli, lavorare quell'anima? Essa rimane selvaggia, si carica anzi più di grovigli e di impurità. E io piango su lei vedendo che nulla, neppure il mio sangue, effuso per tutti, la rigenera alla bontà. Quando poi un'anima non solo si rifiuta al lavoro di Dio, ma cova in sé astio per il Padre e per i fratelli, allora l'opera nostra scompare totalmente e si insedia, in quel groviglio di passioni sregolate, il padrone del peccato, Satana. È allora che deve subentrare l'opera paziente e generosa delle vittime. Queste lavorano per sé e per gli altri. Queste ottengono che Dio torni, con miracolo di grazia, a lavorare quell'anima dopo aver fugato Satana col fulgore del suo aspetto. Quante sono le anime che le vittime mi salvano? Siete i mietitori soprannaturali, che mietete messe di vita eterne, consumandovi nell'ingrato lavoro pieno di spine. Ma ricorda che quelli per cui occorre sacrificare se stessi per primi sono quelli del nostro sangue. Io non ho distrutto i legami di famiglia. Li ho santificati. Ho detto di amare i parenti di amore soprannaturale. E quale più alto amore di avere carità delle anime malate del nostro sangue? Ti parrebbe normale colui che facesse gli interessi di tutti meno quelli della sua casa? No, diresti, che è un pazzo. Lo stesso è fuori della giustizia che uno provveda per i bisogni spirituali del suo prossimo lontano e non metta in prima linea il suo sangue più stretto. Sai come regolarti. Non curarti se riceverai ingratitudine. Quello che non ti darà lei te lo darò io. Intensifica il sacrificio per lei. A me era sembrato di avervi spiegato più sopra a sufficienza la tecnica del materassaio, ma dobbiamo ammettere che, per come la spiega poi Gesù, materassaio per eccellenza, lui la conosce molto meglio. Anche da questo brano emergono alcune interessanti considerazioni. La prima che mi viene in mente è che nel valutare le difficoltà e gli ostacoli che incontriamo nella nostra vita, dovremmo sempre chiederci se si tratti di ostacoli naturali, che fanno parte oggettiva di una normale vita, oppure di ostacoli all'apparenza naturali, ma in realtà messi apposta lì da Dio, per scoraggiarci dal prendere una certa decisione e indurci a seguire un altro percorso, prevedendo egli in anticipo che quello scelto da noi porterebbe a risultati negativi per la nostra anima o per quelle altrui. Di fronte a questi ostacoli, tenendo conto di questo dubbio, dovremmo imparare ad assumere, se necessario, non tanto un atteggiamento di remissione passiva di tipo fatalistico, quanto invece un abbandono alla volontà di Dio, dicendogli che non capiamo ma, che comunque desideriamo, che sia fatta la sua volontà. Egli prenderà atto della nostra disponibilità e richiesta di aiuto, saprà come risolvere il nostro dubbio e farci comprendere meglio quale sia la cosa giusta da fare. Una cosa che alcuni possono avere difficoltà a capire, anche perché non si pongono a fondo il problema, è che Dio, Padre, se noi ci abbandoniamo fiduciosamente alla sua volontà, si fa in quattro per aiutarci, dandoci forze ed aiuti di vario genere, per cui quella certa cosa, che a noi era sembrata sgradita, ci apparirà tutto sommato accettabile, anzi preferibile, del tutto superabile. La seconda considerazione è quella che il nostro impegno a rispettare i 10 comandamenti è già di per sé stesso una bella cardatura atta a preparare il filato necessario a formare la stoffa per avere però la quale servono le croci della vita, accettate, e se possibile offerte, insieme alle mortificazioni, alle ispirazioni e ai paterni castighi di Dio. Paterni perché dati a fin di bene. Quanto al proseguimento del lavoro per trasformare la nostra stoffa spirituale in broccato, poi imbroccato con gemme con il chiedere al Signore addirittura una volontà di dolore per essere simili a Lui nell'opera di redenzione, bisogna sapere che non dipende da noi ottenere la missione di anima vittima, come ad esempio quella della Valtorta, ma corrisponde ad una specifica chiamata del Signore. Una persona normale e sana di mente non si sognerebbe mai, umanamente parlando, di voler diventare un'anima vittima. Quando una tal persona lo chiede e si offre, anche se pensa di essere lei a chiederlo o ad accettare una richiesta del Signore, è perché sta già rispondendo senza saperlo ad una interiore chiamata divina, chiamata che questa persona potrebbe avvertire dentro di sé come un proprio desiderio vocazionale. È grazie alle anime vittima che si possono spiegare tante conversioni miracolose, inaspettate ed inspiegabili, di incalliti impenitenti. Sono elargite da Dio, ma grazie alle raccomandazioni di chi prega o soffre per costoro nell'ambito della comunione dei santi. Un altro aspetto ancora che meriterebbe riflessione è quello per cui Dio, alle anime vittima, che si offrono, concede il dono di favorire la conversione, e quindi la salvezza innanzitutto ai loro cari. Dio, oltre che buono, è anche psicologo, e vuole con ciò dare, ragionando umanamente, un ulteriore incentivo e premio umano a chi per amore di Dio e del prossimo si fa vittima. Vi pare logico che il Dio, che accetta le preghiere di un'anima vittima per gli altri, non voglia gratificare la sua collaboratrice donando grazie ai suoi parenti più stretti? Quindi, anime vittima o meno, non è egoismo pregare innanzitutto per i propri cari, specie se alla preghiera si vogliono unire ed offrire dei sacrifici che, seppur non sono quelli delle vittime totalmente votate, vengono sempre apprezzati dal Signore. Quanto alla frase finale di Gesù, che invita la mistica a non preoccuparsi della ingratitudine di lei, questo lei è riferito alla mamma della scrittrice, che con la sua durezza ostacolava non poco sua figlia, ma che grazie alle preghiere di Maria Valtorta otterrà da Dio misericordia e, morta qualche mese dopo questo dettato, si salverà in purgatorio salvo poi salire progressivamente per entrare in paradiso. È infatti così che la mistica vedrà in visione sua mamma in purgatorio. Da tutto quanto detto fino ad ora abbiamo certo compreso che fare la volontà di Dio significa obbedienza, ma non obbedienza per timore o coercizione, ma obbedienza d'amore.